E oggi nel nostro spazio di dibattito e di confronto di idee in Alphaville vogliamo interrogarci se leggere sia un valore assoluto, universale, oppure se il suo significato cambia a seconda delle culture, delle epoche e anche delle tendenze. Noi torniamo dunque oggi a un tema caro alla Rete 2, la lettura e il suo valore, nuovamente oggetto di discussione e di polemiche le scorse settimane, soprattutto in Spagna, in seguito alle dichiarazioni dell'imprenditore e influencer madrilegna Maria Pombo, che ha affermato: non è necessario amare la lettura per essere persone di valore. Un'affermazione da cui si può dissentire, ma che comunque ci interroga sul valore che attribuiamo alla lettura. In questo senso, un interessante approfondimento pubblicato la scorsa settimana su El País metteva a confronto due studi. Il primo, dell'Università di Stanford, segnalava come la lettura di libri, giornali e riviste sia calata del 40% negli ultimi 20 anni e come il numero dei lettori si attestasse intorno al 16% dei partecipanti. Il secondo studio, invece, condotto in Spagna proprio per El País, affermava che oltre il 30% dei partecipanti aveva dichiarato di aver letto con gusto tutti i giorni, quindi un numero quasi al doppio rispetto allo studio statunitense. E come si spiega questa differenza? Una spiegazione ci sarebbe. E in effetti lo studio dell'Università di Stanford sarebbe più affidabile perché, a differenza di gran parte delle ricerche svolte sulla lettura, questo studio statunitense chiedeva proprio conto del tempo trascorso a leggere, che contraddistingue i lettori veri dai cosiddetti lettori performativi, cioè lettori che inalberano libri e frequentano la lettura perché leggere è di moda, da un certo cachet culturale, ma che in realtà poi non leggono veramente per intero poi queste pubblicazioni. Ecco, per riflettere intorno al valore che attribuiamo alla lettura, siamo innanzitutto collegati al telefono, ed è un piacere ritrovarlo ai nostri microfoni, con l'antropologo Marco Aime. Ben ritrovata alla Radio Svizzera, alla Rete 2. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
E ci ha invece raggiunti in studio Lidia Vaime. Do il benvenuto anche a lei.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Lidia Vaime, che gestisce una piccola libreria di quartiere, il Rifugio Letterario di Massagno, uno sguardo certamente più pragmatico sull'interazione che abbiamo con i libri, ma che appunto ha anche a disposizione un osservatorio privilegiato sui comportamenti che abbiamo nei confronti di libri e lettura. Partiamo con Marco Aime. Già Platone, prendendola alla lontanissima, diffidava molto della possibilità di affidare alla scrittura e di conseguenza anche alla lettura il proprio pensiero, sostenendo che indebolisca la memoria e non accresca la vera sapienza. Professor Aime, questo forse è già da sé una prova che l'attribuzione di un valore positivo alla lettura non è di per sé un valore assoluto.
Beh sì, teniamo conto che la maggior parte delle lingue parlate nel mondo non sono scritte, quindi in realtà l'oralità è molto più diffusa della scrittura e quindi di conseguenza la lettura. Già Platone appunto era perplesso di fronte alla scrittura, anche per un fatto che la scrittura è un atto solitario, solipsistico, mentre invece l'oralità richiede almeno uno che ascolti, una partecipazione più sociale. Quindi su questo, ecco, certo la lettura non è un valore condiviso da tutti, anche perché appunto in molte società prevale l'oralità. Se poi andiamo a vedere le trasformazioni più recenti, anche la nostra società sta sempre più spostandosi verso l'oralità, basti pensare al successo anche degli audiolibri, dei podcast, anche della fruizione della televisione, che spesso è più a livello auditivo che non tanto visivo. Quindi in realtà ci pensiamo più scritti e quindi di conseguenza lettori di quello che siamo.
Di quello che effettivamente siamo. Insomma, in questo contesto ci vuole un certo coraggio, no? Ad aprire nuove librerie, penso al vostro esempio Lidia Vaime,
certo.
una piccola libreria, il Rifugio Letterario a Massagno, che è aperto all'incirca da 2 anni, poco meno, e che però è già diventato un punto di riferimento per la comunità. Ecco, dal suo osservatorio, che valore ha oggi la lettura, pensando anche proprio agli obiettivi e alle modalità con cui avete organizzato questa vostra libreria?
Allora, di sicuro noi abbiamo chiamato la nostra libreria non per niente rifugio, nel senso che riteniamo che il libro spesso diventa rifugio e il libro all'interno della libreria può, o perlomeno noi abbiamo cercato di creare attorno al libro, l'occasione dell'incontro, l'occasione dello scambio, della relazione. Diciamo che la parola principe in tutta questa nostra operazione è sicuramente quella della relazione. Mettersi in relazione con gli altri, mettersi in relazione con gli altri anche intendendo gli scrittori, perché poi purtroppo non possiamo conoscerli tutti e alcuni non ci sono più, quindi quello che ci interessa è entrare in relazione con la comunità, con noi stessi, perché leggere alla fine significa anche entrare in relazione con noi stessi a seconda del tema che si tocca, no? Quindi questo è, diciamo così, quello che abbiamo voluto fare nella creazione della libreria. Noi siamo 2 appassionate lettrici, quindi probabilmente è nato da lì il desiderio di diffondere questa passione, ecco.
Quindi di nuovo l'importanza dell'oralità e della relazione. Marco Aime, che ha frequentato e ha condotto numerose ricerche nel continente africano, ricordava come per la maggior parte delle culture in realtà la scrittura non sia centrale. Pensiamo proprio alle culture africane, lì la narrazione orale ha un peso enorme, non soltanto per tramandare storie, ma anche per esempio per divulgare informazioni sanitarie. Dunque, Marco Aime, quanto la scrittura e la lettura e il valore che le attribuiamo contribuiscono a costruire la nostra identità culturale?
Beh, su questo moltissimo, anche perché pensavo, noi comunque, nonostante ci siamo nel mezzo di una grossa trasformazione tecnologica, studiamo ancora su dei testi scritti e tutto quello, la nostra formazione avviene tramite la lettura, oltre che ovviamente anche tramite l'oralità, perché gli insegnanti parlano in aula, però la trasmissione del sapere, la diffusione è avvenuta ed è si è perpetuata anche nei secoli grazie alla scrittura. Anche le società orali l'hanno fatta, ma sicuramente con delle varianti, delle più innovazioni, nel senso che un testo orale può essere più facilmente modificato, manipolato, innovato. La scrittura ha permesso anche di conservare delle testimonianze di un passato anche lontano, dove a volte una profondità contemporanea così ampia l'oralità non riesce a coprirla perché qualcosa va perso. Di conseguenza, certo, affidando alla scrittura, diciamo, le nostre conoscenze, abbiamo pagato il prezzo in una perdita di memoria. Ecco, le società che sono incentrate sulla realtà generalmente hanno sviluppato una capacità mnemonica molto più forte, perché le cose bisogna ricordarsele per poi trasmetterle oralmente.
E fa specie, no, pensare come quelle che erano le preoccupazioni di Platone riguardo alla perdita di uso della propria memoria, appunto, fosse a rischio a causa dell'avvento della scrittura e della lettura. Ecco che noi oggi, nel 2025, abbiamo questo stesso medesimo sguardo preoccupato rispetto, per esempio, a tutto quello che è l'informazione digitale. Lei sì. Ricordava giustamente come l'istruzione e il sapere si basano, almeno nelle culture occidentali, su lettura e scrittura, lettura che fra l'altro è stato un grande, no, strumento di potere in mano per moltissimo tempo ai governanti, e pensiamo al contesto europeo, per esempio alla Chiesa, anche il prete del paese che leggeva le lettere, oltre che, insomma, la Bibbia, il Vangelo, alle proprie comunità. Ecco, in questo senso, professor Aime, la lettura, il valore che le attribuiamo come segno di cultura o di alta istruzione, può essere vista anche come uno strumento di inclusione o esclusione sociale?
Sì, Premesso una cosa che Platone, nonostante criticasse la scrittura, ha scritto le sue pensieri,
ricordiamolo.
Quindi, ecco, non le ha trasmesse oralmente, come ha fatto invece Socrate. Ma allora sì, perché già Don Milani ricordava in uno dei suoi dialoghi: il padrone conosce 1000 parole, l'operaio 10, per questo lui è il padrone. Quindi da un lato la conoscenza della scrittura, quando è elitaria, è uno strumento di potere. Claude Lévi-Strauss diceva è anche servito a opprimere, incatenare i popoli a volte. Per questo, ecco, se si vive in una società scritta, quindi il saper leggere e saper scrivere è fondamentale, direi, per la democrazia, perché solo a quel punto si può avere la stessa conoscenza che hanno gli altri. Se invece rimane un sapere elitario, diventa un formidabile strumento di potere e di asservimento rispetto a chi non sa leggere. Mi viene in mente il famoso passaggio di Fontamara di Ignazio Silone, in cui i contadini analfabeti vengono imbrogliati perché i tenutari latifondisti condividiamo in 3 metà l'acqua disponibile, noi ne prendiamo 2, voi vi tenete la terza. Ecco, questo è un paradosso, però ci fa vedere come molte volte, ecco, il detenere un sapere di una scrittura o di una lettura diventi un formidabile strumento di controllo.
Strumento di controllo, strumento di esclusione o inclusione.
O inclusione.
Sì, noi qualche settimana fa alla Rete 2 abbiamo dedicato un focus, un intero dossier che potete recuperare sul nostro play o online sui club del libro o gruppi di lettura, di cui nelle scorse settimane abbiamo letto sui giornali. Esistono anche delle versioni online, no? Dei book club digitali su piattaforme come per esempio il social media TikTok, che conquistano nuove generazioni, addirittura le star dei social, no? Trasformando il romanzo in un evento di comunità e condivisione, in questo caso online, virtuale. Lidia Vaime, i club di lettura sono spesso visti come nuove forme di esperienza comunitaria, voi avete creato diversi gruppi di questo tipo, ecco, quanto possono realmente contribuire a valorizzare la lettura come pratica sociale, riprendendo il discorso del professor Aime, più o meno inclusiva questa pratica sociale?
Allora, noi abbiamo cercato all'interno della libreria di fare comunque gruppi di lettura diversificati, perché ci siamo resi conto che ovviamente non tutti apprezzano un certo tipo di letteratura e magari vogliono andare su una letteratura più di diporto, quindi è nato anche ultimamente un gruppo di lettura rosa, e devo dire la verità che è molto difficile trovare dei testi che siano a livello, ecco, perché il libro d'amore viene
intanto
sempre
questa
un po'...
differenziazione però è interessante, sì, sia della tipologia di lettura sia di diversi pubblici che magari in altri contesti si sentirebbero a disagio.
Assolutamente, c'è la narrativa, abbiamo un gruppo di lettura giallo, poi adesso appunto è neonato il gruppo rosa ed infine il gruppo cinema libro, quindi si cerca di vedere il film e di leggere il libro, o viceversa, prima leggere il libro e poi vedere il film. Trovo che ci è stato proprio richiesto di fare un gruppo di lettura rosa, e questo forse è l'esempio più emblematico, nel senso che c'era la richiesta di leggere delle cose più leggere e allo stesso tempo comunque di essere inclusi in un gruppo di lettura e quindi di far parte di una discussione. E noi non siamo razzisti, nel senso che proprio ci piace, non siamo razziste, ci piace che tutti possano partecipare comunque a un'esperienza di un gruppo di lettura, perché comunque trovo che siano i momenti migliori all'interno della libreria, sono arricchenti. Per noi librai assolutamente, perché non è più solamente io ti vendo il libro e tu compri il libro, ma è proprio un momento di comunitario, di comunicazione, e devo dire che vengono sempre fuori delle argomentazioni molto interessanti da parte di tutto il gruppo, sia quando il libro è difficile, fra virgolette, sia quando il libro invece è più semplice e più immediato anche come lettura, ecco, come fruizione.
Parlavamo, no, di questi fenomeni molto contemporanei, come i book club digitali, oppure ancora della febbre dei podcast, no, che riportano al centro l'oralità versus la lingua scritta. Marco Aime, questo ritorno all'oralità e questa digitalizzazione, no, che avanza in diversi ambiti dei libri, anche quelli degli stessi supporti, molti leggono i propri libri in Kindle o altri supporti simili. Lei come legge, dal punto di vista dell'antropologo, questa trasformazione in corso? Dobbiamo preoccuparci?
Ma allora, tutte le innovazioni, insomma, hanno dato qualcosa, hanno fatto perdere qualcosa, quindi è difficile saperlo adesso dove siamo immersi in questo mutamento. Diciamo che a partire dalla rivoluzione industriale c'è stata una progressiva accelerazione di tutte le nostre esistenze, almeno prima, nel mondo occidentale prima e adesso anche da altre parti. Con la svolta, diciamo, informatica, anche della rete, del web, l'accelerazione ha subito un impulso incredibile e questo si lega alla fretta, alla sempre maggiore urgenza di fare tante cose molto velocemente. Ecco allora che la lettura classica, ad esempio sul libro, ma anche sul supporto elettronico come Kindle o gli e-reader, richiede più tempo che invece, e comunque richiede anche un momento dedicato totalmente a questa attività, mentre invece un podcast o un audiolibro lo si può ascoltare in macchina mentre si va al lavoro, lo si può ascoltare in treno, lo si può ascoltare, come anche la radio, mentre si fanno altre cose. Ecco, quindi siccome siamo diventati accumulatori, ecco, anche di tempo, cerchiamo di fare più cose e questo spiega un po' il successo di queste nuove forme che hanno una fruizione molto più rapida e più agile e magari richiedono anche sicuramente una minore concentrazione. C'è una differenza, certo, tra ascoltare un romanzo, per quanto ben recitato, quindi a volte anche avvincente, o leggerlo, perché non posso tornare indietro, non posso rileggere un passaggio, non posso sfogliare una pagina in avanti e in indietro, ma sono guidato dalla voce narrante. Dall'altra parte, ecco, lo posso fare mentre magari preparo da mangiare.
Riguardo invece alla fruizione lenta, no, del libro cartaceo, fra l'altro mentre ascoltavo Marco Aime pensavo a una mia piccola fissa che ho fin dall'infanzia, cioè quella di leggere, sfogliare le pagine e leggere sempre l'ultima frase del romanzo, senza, come si direbbe, spoilerare troppo il finale, ma ecco, l'ultima frase già inciderla nel cuore con 100-150 pagine di anticipo rispetto al momento dove sono con la mia lettura. Lidia Weim, in questo contesto è quale ruolo per il libro cartaceo? C'è ancora interesse a venire, andare in libreria non soltanto come luogo di scambio, di pratica sociale, di incontro, di discussione, ma anche proprio a interessarsi al libro cartaceo e anche a forme di lettura, chiamiamole complesse, di nicchia. Che tipo di pubblico vedete voi?
Allora, noi abbiamo decisamente un gruppo misto. Per esempio in un dei gruppi del giallo c'è un nostro avventore, diciamo, che fruisce normalmente la lettura attraverso l'audiolibro, perché lui comunque ha 2 ore di auto tutti i giorni e lui dice giustamente mi ascolto l'audiolibro. Quindi lui acquista il libro, perché giustamente per partecipare bisogna acquistare un libro.
All'acquista, ma poi non lo legge.
Acquista magari anche da regalare un libro, però alla fine legge e ascolta l'audiolibro. Io devo dire la verità che con la mia esperienza con l'audiolibro è catastrofica, perché io se sento qualcuno che mi racconta qualcosa mi addormento, proprio si vede che è un retaggio infantile quando la mia mamma mi raccontava le storie, io proprio parto, dopo i primi capitoli già sto dormendo, quindi faccio fatica con l'audiolibro e se mi metto a cucinare con l'audiolibro direi che viene fuori un pessimo pasto, perché non riesco a concentrarmi. Trovo invece che sia veloce e anche comodo leggere sul formato elettronico, però l'impronta che ti lascia la lettura quando leggi sul formato elettronico è completamente diversa. Non avendo la geografia della pagina rischi di ricordarti molto meno quello che leggi e quindi normalmente quando devo fare una lettura, devo prepararmi con una lettura seria, devo comunque avere un libro in cartaceo. E poi abbiamo tutta una serie di persone che devono assolutamente sfogliare il libro, odorare se possibile le pagine prima di acquistarlo e vedere se la copertina è consona a quello che in quel momento uno sente, eccetera. Ma per esempio quello di odorare il libro, io ho tantissime persone che entrano e fanno scorrere il libro e sentono l'odore che ha. Quindi ognuno ha le sue manie. Il libro elettronico effettivamente, per quanto riguarda le vacanze, contenendo un sacco di dati, quindi anche 5, 6, 7 libri, è ovvio che sia più comodo, soprattutto quando uno deve prendere un aereo. Però abbiamo molte persone che comunque sono appassionate della carta e devo dire che per quanto riguarda la mia esperienza personale, l'elettronica purtroppo con la vista dopo un po' non funziona. E io sono sempre convinta, e questo è il mio aspetto fantascientifico e distopico, che a un certo punto arriverà un fulmine e tutti i libri che sono sul mio Kindle spariranno. Quindi quando io leggo un libro bellissimo sul Kindle vado ad acquistarlo.
Eh sì, e poi non ce l'ho cartaceo, e ci raccontava come questo oggetto libro regali anche un'esperienza multisensoriale, no? Ci avviciniamo alle riflessioni conclusive. Noi siamo partiti da questa dichiarazione provocatoria che ha riaperto, no, la discussione queste scorse settimane in Spagna, dell'imprenditrice e influencer madrilegna Maria Pombo, che ha affermato che non è necessario amare la lettura per essere persone di valore. Un'affermazione da cui si può dissentire, ma che forse, professor Aime, è più interessante così rivolgere come interrogativo, no, sul valore che attribuiamo non tanto alla lettura, ma a noi, a seconda se siamo lettori più o meno assidui. Magari, professor Aime, le sue riflessioni conclusive su questa dichiarazione piuttosto provocatoria.
Ma sì, al di là del essere d'accordo o meno, bisogna anche ragionare in termini generazionali. Ecco, le generazioni Z o i millennial oggi sono cresciuti con meno libri e più dimensione digitale. La loro cultura è fatta di altri ritmi, altri tempi. Io mi accorgo facendo lezioni, la diversità di rapidità di fruizione. Ecco, quindi non va demonizzato questo, va semplicemente preso atto che siamo in una fase di trasformazione, come c'è stato probabilmente quando si è inventato la scrittura, rispetto a quelli che ancora usavano la tradizione orale. Quindi oggi il sapere arriva attraverso più canali, che non sono solo quelli della scrittura, ma anche altri, quindi non è solo più quel tipo di fruizione che avevano le generazioni, come le mie parlo, ma è un altro tipo di relazione con lo spazio, col tempo e col sapere, che è ancora difficile forse da decifrare, perché ci siamo dentro, come si dice, come i pesci non vedono com'è fatta l'acqua, ma forse bisogna ancora capire bene. Ma di sicuro siamo in una profonda trasformazione, e anche questo mondo è in profondo cambiamento, e lo stesso modo di nostra capacità di apprendere e di fruire del sapere sta modificandosi. Quindi non è una questione di gerarchia, di valori, è questione proprio di trasformazioni.
Molto intelligenti, no? Questo modo di guardare alla trasformazione, che va innanzitutto vissuta, analizzata, e ci si deve interrogare prima di giungere a giudizi affrettati a cui forse arriveranno le generazioni successive. Non è necessario amare la lettura per essere persone di valore. Lidia Vaime, le sue riflessioni conclusive a partire da questa dichiarazione.
Allora, secondo me il valore si valuta in altri termini. Sicuramente la lettura dà un'esperienza. Ieri sera ho avuto la fortuna di assistere alla conferenza di Saviano, che diceva: io scrivo solo metà del libro, il resto del libro lo finisce e lo scrive il lettore. Forse è peccato privarsi di questa esperienza, ecco, però non posso giudicare chi non la reputa un'esperienza fondativa o importante. Venendo oggi in trasmissione ero seduta accanto sul bus a due ragazzi che stavano leggendo 900 di Baricco. Lei era abbracciata a lui e lui leggeva ad alta voce. E leggeva proprio il momento in cui decidono il nome di Danny Boodman TD Lemon 900. E, ma non lo so, dico, vale la pena di rinunciare alla lettura quando poi dopo ci sono dei momenti che invece ti riempiono così e ti danno così tanto. Chiudo dicendo una cosa che fa parte della mia vita. Mia nonna ha fatto la terza elementare, è stata una cuoca tutta la vita, quindi si alzava alle 4 di mattina e faceva 50-60 uova di fettuccine. La sera leggeva Harmony. Lei era dentro questi romanzi Regency d'amore con i cavalieri, queste donne volitive. E io ho vissuto la sua lettura attraverso le sue lettere, in cui scriveva la A ancora con l'accento, ma mi mandava, ma era in grado di scrivere le lettere perché comunque leggeva Harmony. Per me è fondamentale per la nostra vita. Poi dopo, insomma, ognuno. Giustamente mio figlio oggi mi diceva, gliel'ho chiesto, cosa ne pensi di questa signora che dice che non c'è valore? E fa, ognuno ha il suo valore ed ha il suo valore soggettivo la cosa. Fa, poi dopo, insomma, è come uno che non va al cinema, non va al teatro. Insomma, sono scelte di vita, non mi sento di condannare nessuno, via.
E con queste ultime scene, queste immagini che non abbiamo letto, ma ci sono state raccontate da Lidia Vaime, senza una risposta definitiva, ma è stato bello interrogarci intorno a questo tema per un'antropologia della lettura. Ringrazio Lidia Vaime per essere stata nostra ospite, così come ringrazio il professor Marco Aime. Grazie.
Grazie mille.
Grazie a voi.